Chi sono questi protagonisti del giansenismo?
Allora, ho parlato, una volta che abbiamo un po' assimilato questo quadro previo dello sviluppo del giansenismo, sostiamo adesso un po' su questi protagonisti.
Beh, chi ha dato il nome intanto al giansenismo? Questo Cornelius Jansen,
o Giansenio, trasformato in italiano Giansenio,
studia a Lovagno, poi a Parigi, e a Parigi comincia lo studio di Agostino, uno studio che conduce per tutta la vita, e diventa vescovo di Ypres nei Paesi Bassi, e anche da vescovo continua lo studio di Agostino e scrive un volume piuttosto cospicuo sulla dottrina agostiniana, che però lui non pubblica. Viene pubblicato invece questo volume, questa Augustinus, viene pubblicato dal suo amico, con cui condivide questa passione per Agostino, che lo coadiuva anche in questo studio, che si chiama Jean Duverger, battezzato come, conosciuto meglio come Saint-Cyran, perché abate di Saint-Cyran, di questa abbazia di Saint-Cyran. Giansenio studia Agostino, produce questo volume che si chiama Augustinus, ma lui non vede mai l'origine del giansenismo. Il giansenismo prende il nome da lui, ma di fatto lui non ha nessun tipo di rapporto, di relazione con il movimento cosiddetto giansenista. Il vero dunque fondatore del giansenismo è Saint-Cyran. Chi è Saint-Cyran? Sostanzialmente è un direttore spirituale, collabora molto con Ollier è uno degli animatori della formazione sacerdotale all'interno delle diocesi francesi, organizza dei seminari per preparare sacerdoti per la formazione dunque presbiterale in Francia. È amico di Berulle, Saint-Cyran. Berulle anche lui è un animatore della spiritualità francese di quel tempo, della scuola francese tipica di quel tempo, e dunque è un pastore d'anime, è un direttore spirituale, è uno che si interessa dunque della vita interiore, cura l'individuo, la formazione interiore dell'individuo. E fa parte di un partito che si chiama il Partito dei Contrizionisti. Il Concilio di Trento aveva trattato questa questione dell'attrizionismo e contrizionismo. Lutero aveva detto che l'attrizionismo era un'invenzione umana. Vi ricordate che cos'è l'attrizione? L'attrizione è quando uno sente cioè aderisce al cristianesimo, o meglio, sì, aderisce al cristianesimo perché ha paura della condanna di Dio, dunque per paura uno aderisce si allontana dal peccato perché ha paura della condanna di Dio. Lutero condannava questa posizione perché dice, lo pensava superstizioso. Mentre Lutero è per il contrizionismo, cioè la vera conversione è data dal dolore per il peccato commesso, che deriva dal senso invece della misericordia, dell'amore di Dio, e allora uno prova dolore per quello che ha fatto. Dunque la conversione è dettata soprattutto dalla contrizione, secondo Lutero. E anche Saint-Cyran fa parte di questo partito dei contrizionisti, dunque è è qualcuno che cura l'interiorità dell'uomo, che si indirizza a questo mondo interiore dell'individuo, che è riformista dunque da questo punto di vista. La sua figura è stata molto rivalutata da un autore che si chiama Ossibald, e che riscatta la sua figura, la sua posizione da una,
da una descrizione invece piuttosto ombrosa, oscura, data da un altro autore spirituale francese che si chiama Bremond. Bremond aveva curato una storia della spiritualità francese, aveva curato lo studio di diversi autori francesi, e Bremond descrive Saint-Cyran come una sorta di personaggio oscuro, misterioso, gravato da senso di colpa, del peccato, tutto questo qui. E Bremond è un gesuita, per questo ha una visione così, diciamo così, negativa della controparte, che è giansenista. Mentre Orcibal mette in luce questo aspetto invece della cura spirituale, della cura pastorale, dell'interesse per l'interiorità dell'individuo. Voi capite allora che questo personaggio che cura soprattutto gli individui, che cura uno spirito comunitario, che è comunitarista, che è della scuola, diciamo, della formazione spirituale dei preti francesi, che dunque è vicino alla chiesa locale, non può che essere contrario a un impegno sociale degli uomini, non può che essere contrario a una concezione nazionale dello Stato. Infatti Saint-Cyran viene, diciamo, inquadrato dalla politica ecclesiastica francese, Richelieu, come l'amico di Giansenio, il quale ha scritto il Mars Gallicus. E il Mars Gallicus è un'opera in cui Giansenio condanna la politica francese. Perché la condanna? Perché è una politica di compromesso. E dove è stato operato questo compromesso? Ad esempio, mediante un'alleanza con i turchi, pur di attenuare la politica dell'imperatore tedesco, asburgica. Dunque la Francia è ambigua nella sua politica, fa una politica nazionalistica e non gli interessa in fondo delle posizioni cattoliche. Gli stessi ecclesiastici che consigliano il re sono piuttosto machiavellici nelle loro posizioni, e dunque questa corrente giansenistica, questo Saint-Cyran, ha deciso con Giansenio e gli altri di ritirarsi dal mondo politico e sociale, e anzi condanna ogni tipo di azione sociale e politica perché la ritiene corrotta nella natura. L'uomo non può edificare la città terrena. Non c'è dunque una nazione a cui i cristiani possono collaborare. I cristiani eventualmente coltivano la propria anima, la propria realtà interiore, il proprio spirito intimo. Tutte le virtù dunque sociali sono condannate. Dunque è un contrizionista avversato da Richelieu per la sua opposizione ad un cattolicesimo compromesso col potere politico. Dunque capite che Richelieu, vedendo questo movimento che comincia a formarsi, che è un movimento di opposizione allo Stato, di contestazione della politica, di contestazione della politica ecclesiastica francese, contrario allo Stato assoluto, comincia a temere questo movimento che sembra minare le fondamenta dello Stato assoluto vero e proprio. E allora cerca di approcciare Saint-Cyran e gli promette un episcopato pur di averlo dalla sua parte, e Saint-Cyran chiaramente rifiuta questo tipo di offerta, rifiuta questo tipo di compromesso, e allora viene isolato in prigione, messo in prigione da Richelieu per cercare di allontanarlo da questo gruppo di devoti che lo seguivano, i diretti spiritualmente da lui. Questo dunque è l'area in cui si fonda questo movimento giansenistico. Ecco qui un brano in cui si può notare questo giudizio dato sulla realtà politica e sociale, questa avversione al compromesso a livello politico, questa difesa in qualche modo della realtà soltanto intima, spirituale, individuale, comunitaristica della realtà ecclesiale. Allora, per quel che è la nostra vita mortale, bisogna essere malati nell'anima e posseduti da qualche cattiva passione per arrivare ad amarla, la nostra vita mortale. Il mondo è fattura del maligno, la scrittura non ne parla in altro modo che di deserto, di una prigione, di un ospedale e di un'immagine dell'inferno. Maledizione dunque a coloro che vi si affezionano e non lavorano per morire alle cose della vita presente. Dio, avendolo tenuto in considerazione mentre lo creava, il mondo, per le conseguenze del peccato che doveva essere commesso, l'ha fatto solo perché servisse all'uomo come occasione per essere virtuoso, fuggendolo, odiandolo e rovinandolo per quanto è possibile. Dunque non vale la pena impegnarsi in questo mondo, tanto è una realtà che passa, è una realtà corrotta, è una realtà in cui che non si può edificare. Dunque l'uomo si interessa soltanto del cielo, della realtà celeste, della realtà spirituale, della sua realtà intima, e il mondo diventa un'occasione per lui per operare una trasformazione interiore. Basta. Molte realtà movimentistiche e spirituali del post Vaticano II prendono queste distanze dall'etica sociale, e la realtà del mondo diventa un'occasione soltanto per una santità di tipo interiore, personale. Per fare qualche esempio recente, per dire come queste posizioni non sono poi così lontane da alcune realtà attuali. Altri protagonisti, Port Royal è un'abbazia che sta poco lontano da Parigi, e lì si addensa questo movimento creato da Saint-Cyran, questi diretti da lui, e diventano i solitari di Port Royal, cioè creano lì delle capanne, dei luoghi in cui si isolano dalla realtà, dalla società. Dunque diventa proprio un luogo di una roccaforte di contestazione alla realtà sociale e politica. Lì c'è un monastero, vedremo poi dopo la protagonista di questo monastero, che è Jacqueline Arnaud, che abita lì in questo monastero, e lì attorno a questo monastero si concentrano questi contestatori del mondo politico e sociale. Siamo nell'epoca dell'assolutismo, sapete che l'assolutismo significa che il re di Francia, che è assoluto, accentra su di sé tutti quanti i poteri e dunque esclude tutte le gerarchie intermedie da un ambito proprio del potere, dunque tutta quanta la realtà anche nobiliare diventa soltanto una grande burocrazia. Toglie dunque la responsabilità dell'amministrazione, è lui che centra nelle sue mani l'amministrazione, e dunque diciamo che a livello di gerarchie intermedie c'è una perdita di interesse per le ragioni dello Stato. Okay? C'è un certo Goldman che analizza dal punto di vista della teoria marxista le cariche pubbliche in quel momento lì e riscontra una sorta di deprezzamento delle cariche pubbliche, cioè le persone non vogliono più impegnarsi in cariche pubbliche, nell'amministrazione dello Stato, nella gestione della res pubblica, si ritirano da tutta questa realtà, anche incoraggiate da questa nuova figura del re assoluto che si impadronisce di ogni tipo di potere. E allora nascono, per esempio, questo autore, De Morandé, scrive un libro contro i giansenisti, imputando loro proprio questa sorta di contestazione alla realtà politica e sociale e dicendo come questo è pericoloso, risulta pericoloso per la gestione dello Stato. Se la nostra ragione è corrotta e le nostre virtù mediatorie non sono che ipocrisie e non producono come frutti che concupiscenza, quello che dicevano i giansenisti, rivolgendosi appunto a chi era impegnato a livello politico e sociale, se non si dà vita cristiana che nel rifiuto e nel ritiro di Port Royal, i solitari di Port Royal, a che pro la società e lo Stato? Un cristianesimo esasperato con l'evasione delle élite e la condanna delle virtù sociali non conduce forse all'anarchia? Dunque gli oppositori dei giansenisti erano preoccupati per questo, perché questo tipo di spiritualità conduceva a un'anarchia politica. cioè esiste soltanto l'individuo, esiste soltanto la sua interiorità, esiste eventualmente una sorta di comunitarismo, cioè delle persone che in senso settario si mettono insieme e coltivano insieme la propria realtà spirituale e basta, ma non esiste interesse per la res pubblica e dunque questo porta all'anarchia. Un altro protagonista importantissimo del giansenismo è Antoine Arnauld. E perché è importante Antoine Arnauld? Perché con lui inizia un altro risvolto del giansenismo. Fino adesso abbiamo visto un risvolto di tipo dottrinale, che è quello di Giansenio, che scrive l'Augustinus, quindi interpreta l'Augustinus in senso baianista, difendendo Baio. Un altro aspetto che abbiamo visto è quello diciamo spirituale, morale, di Saint-Cyrin, che si rifà a Giansenio soltanto perché recupera Agostino e quindi sottolinea le virtù della Chiesa primitiva. Adesso con Arnauld abbiamo un terzo aspetto del giansenismo, che è quello culturale. Arnauld infatti è un avvocato, le maître viene denominato, un avvocato. E i suoi avversari vengono spesso battezzati come i protagonisti della dissimulazione, perché Arnauld costruisce spesso una retorica a favore del giansenismo, dunque monta da un punto di vista retorico il linguaggio sul giansenismo e dunque i suoi avversari devono dissimulare, cioè devono smontare il suo discorso per poterlo attaccare. Dunque Arnauld costruisce un giansenismo culturale, retorico. Scrive un libro che si chiama Della frequente comunione. Perché lo scrive questo libro? Perché i giansenisti tendono a rivalutare la Chiesa primitiva e quindi sono contro la svelta dei sacramenti, in particolare i sacramenti che riguardano i sacramenti della riconciliazione, la penitenza, dunque non una penitenza che si dà, una soluzione che si dà facilmente. Sono fautori di una dilazione della soluzione sacramentaria, del sacramentale. Quando un penitente arriva e non promette di non ricadere nello stesso peccato, non viene assolto, si rimanda finché può promettere di non ricadere più nel peccato. Quindi questa pratica si chiama della dilazione della soluzione sacramentale, viene assunta da questi giansenisti proprio nel tentativo di costringere con il rigore una riforma interiore dell'individuo. E poi l'altro sacramento preso in considerazione in questo caso da noi è quello della comunione, dunque non una comunione che viene data frequentemente, ma una comunione che è il premio dei giusti. Dunque si ritorna alla Chiesa primitiva, una Chiesa austera, una Chiesa rigorosa, una Chiesa impegnata nella coltivazione delle virtù morali, una Chiesa comunitaristica, non una Chiesa multitudinaria di popolo. Arnauld era convinto che il Concilio di Trento aveva proposto questa dottrina sui sacramenti e adesso bisognava creare una spiritualità dei sacramenti. Cioè bisognava approfondire l'aspetto, diciamo, spirituale dei sacramenti, quei sacramenti che Trento aveva proposto nel suo settenario dottrinale. Ultima, diciamo penultima protagonista del giansenismo è Jacqueline Arnauld, la sorella di Arnauld appunto, la quale conduceva come monaca di Port-Royal una vita piuttosto lassa, diciamo tra virgolette la monaca di Monza, e che poi dopo si converte grazie alla predicazione di un cappuccino e dopo la sua conversione aderisce alla pratica spirituale sotto la direzione di Saint-Cyrin. E anche lei scrive un'opera che riguarda l'Eucarestia che si chiama Rosario Segreto del Santissimo Sacramento. rosario segreto del Santissimo Sacramento, cioè l'Eucaristia diventa una sorta di sacramento augusto, sommo, quasi irraggiungibile. Da venerare, da adorare, certo. Si accede dunque alla comunione soltanto raramente, soltanto quando uno è arrivato a una condotta morale ineccepibile, e allora lì può unirsi al suo Signore, al Cristo, nel sacramento dell'Eucaristia.
Quello era una sorta di pensiero del tempo, questo, nel senso che anche nella Chiesa cattolica erano molto meno frequenti le comunioni, perché anche le condizioni basse della tendenza sono
molto. Sì, era un po' nel tempo come sentire comune, però c'era l'altra corrente, che era quella gesuitica o anche quella francescana, che in fondo erano molto più consenzienti, molto più. Cioè il punto fondamentale è questo: qui i cristiani chi sono? Sono un'elite, un'aristocrazia che produce un certo tipo di comportamento morale, o sono un popolo nel quale c'è l'aristocrazia, ma poi dopo c'è anche chi non è capace nella sua realtà, nella sua vita, di produrre una certa virtù morale? Attenti bene, il cristianesimo che cos'è? Una morale? Cioè il cristiano si misura dei suoi atti morali? Certo, anche questi, ma non soltanto questi. Dunque, quali sono i confini del cristianesimo? I confini del cristianesimo. E un cristiano che va soltanto alla messa una volta all'anno è cristiano tanto quanto chi va a messa tutte le mattine? O è un cristiano di serie B? No, è così. Nel giudizio comune, che cosa si pretende da un cristiano? Chi è un cristiano? In che modo è definito un cristiano? I giansenisti qui lo dicono chiaramente. Cristiano è chi rientra in un certo tipo di comportamento morale. Il cristiano è giudicato in base al suo comportamento morale, punto. Gli altri non sono cristiani, lo dice chiaro. Perché la grazia non si dà a buon mercato, la grazia è soltanto a caro prezzo, come diceva un signore che voi ben conoscete, molto più vicino a voi.
C'è una sorta di influenza di volontarismo camista?
Beh, c'è l'influenza del protestantesimo calvinista. C'è qualche compagno vostro di medievali che continua a insistere a difendere il protestantesimo. Io gli dico sempre che non è così, ma lui non mi crede.
Ah, ma sì. Ah,
certo.
Certo.
Certo. Chiaro? Sì, sì. Però nel Medioevo non c'erano le virtù eroiche, mi spiego? Nel Medioevo c'era l'immagine, cioè c'era l'imitazione, c'era uno che riusciva nella pratica esteriore a uniformarsi a un certo tipo di comportamento. Questo era il criterio della conversione, se vi ricordate bene, le lezioni del Medioevo. L'idea del cristianesimo morale, delle virtù eroiche, nasce dopo, adesso, no? Quando quelli alla morte di Giovanni Paolo II dicono santo subito, significa che non gli interessa il vaglio delle le virtù morali, gli è interessata soltanto la figura, cioè che cosa è apparso di quella figura. Questo è un modello che funziona, che ha una funzione ecclesiale oggi. Beh, se ha una funzione ecclesiale, santo subito. Non occorre fare un vaglio delle virtù morali, occorre. Perché Giovanni Paolo II ha elaborato nuovi canoni di ecclesialità, mediatici. Ok? Quindi qui è il punto della faccenda. Bene. Beh, sì, che, beh, più che libertà, in questo periodo che si sviluppa il concetto di spiritualità, che la spiritualità prende una sua conformazione, una sua autonomia, che si concentra molto di più sulle realtà interiori, individuali, che interessa di più l'individuo. Okay. Bene, questi sono i protagonisti, questo è Arnaud, quello a destra, questo è Jansenio, e questo è l'Augustinus, il frontespizio dell'Augustinus, quest'opera di Jansenio, di cui vi ho parlato. Bene. Bene, parliamo adesso della dottrina. Che cos'è questo giansenismo? Perché fino adesso non abbiamo detto nulla del contenuto del giansenismo. Allora, il giansenismo, vi dicevo, è un tentativo di avvicinarsi al protestantesimo, al calvinismo, molto influenzato dal calvinismo francese. La dottrina, la sua dottrina afferma, sottolinea il fatto che dopo il peccato l'uomo necessita della grazia efficace, perché quella sufficiente è insufficiente. Dunque dopo il peccato l'uomo è talmente corrotto nella sua natura che nello stato ordinario della vita non gli è sufficiente una grazia sufficiente, come si diceva al tempo. Si parlava di due tipi di grazia a quel tempo: una grazia sufficiente, che è quella che conduce l'uomo nella sua ordinarietà, e una grazia efficace, che è quella che raggiunge l'uomo in determinati momenti della sua vita, per esempio, che ne so, quando decide di entrare, fare una scelta di tipo religioso, quando decide di sposarsi, quando decide di ad assumere determinate posizioni nella sua vita. Allora lì interviene una grazia supplementare che si chiama grazia efficace. Beh, i giansenisti dicevano, la grazia sufficiente non è sufficiente, quindi l'uomo non può produrre nessun tipo di azione buona se non interviene una grazia efficace, la grazia vitrix, loro la chiamavano, grazia vincente, alla quale l'uomo, come abbiamo visto, non si può opporre. Come si può leggere questa posizione agostiniana? Come si può interpretare questa posizione agostiniana, o meglio giudicare dal punto di vista teologico questa posizione giansenista? Allora, ci sono diversi autori che sono intervenuti in questo dibattito, in questo giudizio, e il primo dei quali è Congar. Congar, in questo volume che ha scritto sulla vera e falsa riforma della Chiesa, prende in considerazione la riforma appunto giansenista e dice che Giansenio sostanzialmente ha commesso un errore nella sua interpretazione di Agostino, e cioè l'ha estromesso dal sensus ecclesiae, non lo ha considerato all'interno del sentire della Chiesa, lo ha visto come un autore a sé stante. Chiaramente Agostino, affermando certi elementi della grazia o del libero arbitrio, non intendeva mettersi in contrapposizione con il pensare di altri all'interno del suo stesso periodo. Quindi non intendeva mettersi in contrapposizione al sensus ecclesiae. Okay? Se affermava certi elementi, li affermava perché di fatto aveva di fronte a sé dei contesti, dei personaggi, delle affermazioni, delle dottrine a cui voleva rispondere. Dunque, Giansenio, estrapolando Agostino dal sensus ecclesiae, l'avrebbe interpretato in modo non corretto. Quindi l'accusa di Congar al giansenismo, a Giansenio, è questa. C'è un altro autore che è intervenuto con un giudizio sul giansenismo, ed è Di Lubac. Di Lubac invece fa un'analisi molto più puntuale dell'opera di Jansenio e dice che l'errore commesso da Jansenio è quello di aver applicato le categorie scolastiche ad Agostino. E cioè di aver interpretato la grazia efficace come auditorium quo e di aver interpretato la grazia sufficiente come auditorium sine qua non. Quindi ha applicato queste due categorie di auditorium quo e auditorium sine qua non, categorie scolastiche, l'ha applicate ad Agostino, ma Agostino non conosceva assolutamente queste due categorie. Cioè, Agostino intendeva, quando parlava di grazia di auditorium quo e di auditorio sine qua non, intendeva parlare dell'uomo concreto che si trova ad agire nella quotidianità. Jansenio, quando applica queste categorie scolastiche ad Agostino, intende parlare invece dell'uomo astratto, prima del peccato originale. Quindi, sostanzialmente, Jansenio avrebbe commesso un errore, almeno di tipo lessicale, interpretativo del linguaggio stesso di Agostino. Bene, questo per le posizioni dei teologi. Per quel che riguarda noi, qual è il problema del giansenismo? È un problema di una falsa interpretazione del rapporto dell'uomo con Dio. E in modo più preciso è di una falsa interpretazione del rapporto fra naturale e soprannaturale. In che senso falsa interpretazione? Come se naturale e soprannaturale fossero dei termini contrapposti. Cioè, come se il naturale mantenesse una distanza così grande dal soprannaturale da sentirlo come conflittuale, questo tipo di rapporto. Vi faccio un esempio, diciamo, plastico. Anche dopo che l'uomo è stato conquistato dalla grazia, secondo i giansenisti, quest'uomo rimane schiavo della grazia, quindi la sua posizione non viene migliorata, vengono migliorate le sue azioni, nel senso che produrrà delle azioni buone dopo che è stato catturato dalla grazia, ma la sua realtà rimane la stessa, schiavo era prima del peccato, schiavo rimane dopo della grazia. Mi spiego? Dunque questo rapporto tra naturale e soprannaturale rimane un rapporto conflittuale, mentre la dottrina tridentina, umanistica e cattolica afferma che la grazia, intervenendo sull'uomo, non lo obbliga a un comportamento, ma crea un'amicizia, cioè crea una finia, un'assimilazione. Un'amicizia tra l'uomo e Dio. Quindi l'uomo viene prima abilitato, cioè viene liberato per compiere azioni libere e dunque buone. Quindi l'uomo che entra in rapporto con la grazia viene tolto dalla sua posizione di schiavitù e dunque commette opere buone, e dunque produce opere buone. Mi sono spiegato? Dunque l'errore di fondo, l'equivoco di fondo è quello di interpretare questo rapporto tra uomo e Dio come un rapporto di tipo conflittuale, prima o dopo la grazia. Prima perché l'uomo commette cose negative, atti negativi, dunque peccati, dopo perché in ogni caso rimane sotto una grazia vitrix la quale schiavizza l'uomo per produrre opere buone, va bene, ma la natura dell'uomo rimane tale e quale. Dunque la crisi del rapporto dell'uomo con Dio, una falsa comprensione tra dimensione naturale e soprannaturale, la natura non è opposta a Dio fino ad essermi nemica. Quindi per Janssen l'uomo sotto il regime della grazia rimane comunque uno schiavo, né più né meno di quello che si trova sotto il regime della concupiscenza. Okay, questo è il punto della questione. Queste posizioni di tipo dottrinale, dommatico, è chiaro che comportano poi dopo, hanno come conseguenza una dottrina morale determinata. E quale sarebbe questa dottrina morale? Se l'uomo rimane schiavo della grazia di Dio, è chiaro che questo rapporto con Dio permane un rapporto conflittuale, cioè l'uomo avverte Dio come un suo avversario in qualche modo, cioè sarà un avversario che lo aiuta a fare opere buone, ma permane un senso di timore nei confronti di questo Dio che diventa un Dio esigente nei confronti dell'uomo. Cioè è un Dio che trascina l'uomo al bene, che pretende dall'uomo un certo tipo di comportamento, che gli invia una grazia che lo costringe in qualche modo, una costrizione perfino fisica, a operare il bene. E quindi è chiaro, sì. Sì. Sì, 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 sì. Ma nella scrittura ci sono molti aspetti, se uno vuole interpretarli in senso rigorista, ci sono molti aspetti.
Per sapere se è una reazione, tutto quello che è andato poi da tempo, quello che è andato da tempo, oppure se proprio si ritorna in via la parola.
C'è un ritorno alla parola, c'è un ritorno alla Chiesa primitiva, c'è un ritorno al rigore della Chiesa primitiva, chiaramente la Chiesa primitiva era rigorista, è stata minacciata molte volte dal rigorismo. La penitenza del secondo secolo significa che per due secoli la Chiesa primitiva ha ragionato soltanto sul battesimo e chi dopo non riusciva a rimanere, diciamo così, dentro i cardini, dentro i limiti del battesimo, dentro i binari del battesimo, che si faceva? L'elaborazione della dottrina sulla penitenza, la possibilità dunque che un uomo potesse cadere nel peccato, ci è voluto tempo per poterla elaborare. Sì. Certo. Ma molto giansenismo poi dopo nel corso dei secoli, questo giansenismo rigorista, non tanto il giansenismo dottrinale, ma il giansenismo rigorista è quello che ha fatto scuola nella Chiesa. Molti manuali per la formazione come Rodriguez e altri testi insistevano su questo elemento, per esempio sulla condanna degli affetti, la condanna della realtà naturale, la condanna delle propensioni naturali, delle aspirazioni, dei progetti dell'individuo, no? Tutto quello deve essere azzerato, no? Perché è la grazia che deve sovrapporsi. Come? Certo, tutto questo qui è il rigorismo, questo si è molto diffuso. Sì, ma guarda che la realtà, se non viene ripensata, rimane. Gli scheletri, se uno non li seppellisce, rimangono nell'armadio. E per seppellire gli scheletri bisogna sapere dove stanno. Aprire la porta dell'armadio, tirarli fuori e metterli per terra, sotto terra. Ma se uno non sa dove stanno gli scheletri, sente la puzza in giro, ma non capisce da dove viene. Va bene. Dunque è chiaro che la morale giansenista sarà una morale rigida, sarà una morale esigente, sarà una morale che richiede un impegno, sarà una morale a caro prezzo, esattamente. e dunque avversa al benignismo casistico, lassista dei gesuiti. Immorale, il benignismo comincia a trionfare con Alfonso Maria de Liguori. Dunque al corso dell'Ottocento, ma a malapena, a malapena. Un'operazione antigiansenistica è stata la produzione delle biografie di Teresina del Bambino Gesù, manoscritto A e manoscritto B, che forse lei non ha mai scritto, o ha scritto su condotta dalla sua maestra, ma ad ogni modo la pubblicizzazione nella Chiesa delle opere di Teresa del Bambino Gesù hanno avuto questo senso di lotta contro il giansenismo, contro i residui del giansenismo. La piccola via ha proprio questo tipo di finalità. E dunque una delle conseguenze appunto è questa morale rigida, questo rigorismo a livello morale, e poi da qui una dottrina ecclesiologica. Dicevamo che qui c'è molto l'attenzione al singolo, all'interiorità del singolo, la trasformazione interiore del singolo, e allora è chiaro che in questa prospettiva qui si privilegierà un'ecclesiologia di tipo comunitaristico, dunque la chiesa primitiva, dunque la chiesa locale, non la chiesa universale, non la chiesa di Roma. Dunque non gli ordini religiosi, i quali sono favorevoli a una chiesa di tipo universale, una chiesa di tipo popolare. Per questo l'avversione ai gesuiti, perché i gesuiti animando confraternite, animando gruppi, animando associazioni mariane e cose di questo genere, promuovevano una chiesa di massa. Tutta l'insistenza sulle immagini dei gesuiti, sul teatro dei gesuiti, questo era per promuovere dei comportamenti di tipo massivo. L'immagine crea imitazione, l'imitazione è lo strumento dei mass media, di tipo massivo. Qui invece non c'è imitazione, non c'è immagine, c'è l'abolizione dell'immagine per i giansenisti. Qui c'è soltanto il processo mentale, che poi deve, come si può dire, strutturare la parte morale interiore della persona. Bene, e quindi c'è questo aspetto morale rigorista, questo aspetto ecclesiologico e alla fine questo aspetto sacramentario. Dunque una ricaduta sui sacramenti. I sacramenti allora non hanno un aspetto medicinale, didattico, pedagogico, di cammino, di progressione, di gradualità. I sacramenti sono soltanto qualcosa che uno riceve alla fine di un percorso. Sono dunque il premio dei giusti. Quindi uno riceve l'assoluzione quando promette di non più peccare, uno riceve la comunione quando dimostra una virtù provata nella sua realtà. E quindi si pratica spesso da parte dei giansenisti o di tutti i rigoristi questa dilazione dell'assoluzione. Quando uno ricade spesso nel solito peccato, allora non si dà più la soluzione, si rimanda il peccatore a emendarsi, e quando viene promettendo di non più ricadere in quella realtà, in quel peccato, e allora si dà la soluzione. Perché? Perché si vuole la penitenza della Chiesa primitiva. In che cosa consisteva la penitenza della Chiesa primitiva? Beh, che uno dava la soluzione non all'inizio, la dava alla fine. Quando uno attraverso la penitenza, dunque la soddisfazione, aveva dimostrato di aver riacquisito la virtù morale. C'è, però loro dicevano, Trento ha definito la dottrina dei sacramenti, adesso bisogna supportare questa dottrina con una pratica, con una spiritualità che assicuri un'interiorità a quei sacramenti, non soltanto pratiche giuridiche, ma dimensioni esistenziali dell'uomo.